Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Le legioni della Gallia acclamano imperatore Giuliano, educato cristianamente ma ritornato da poco al paganesimo. Si leva la maschera di cristiano, è chiamato perciò l'apostata, e si dichiara pubblicamente seguace della religione antica. Con Giuliano, al paganesimo vengono riconosciuti i diritti di un tempo. La Chiesa cristiana viene invece privata dei privilegi fin qui goduti. I Galilei, così Giuliano chiama in tono beffardo i cristiani, devono lasciare le cariche più alte ed è loro vietato di spiegare i classici antichi nelle scuole, per costringere i cristiani a frequentare scuole pagane. Il 17 giugno dell'anno 362 Giuliano emana in proposito un editto.
Conviene che i professori delle varie discipline eccellano anzitutto per moralità e poi per eloquenza. Ma siccome io non posso essere presente in tutte le città, una per una, comando che chiunque vuole aprire una scuola non inizi senz'altro e avventamente questa attività, ma la inizi solo dopo che sia stato approvato a giudizio del Consiglio Municipale e si sia così meritato un decreto dei curiali in seguito al parere favorevole di una commissione di ottime persone. Questo decreto sarà trasmesso a me e sottoposto al mio esame, affinché con un più alto grado di onore, dopo il nostro giudizio, possano dedicarsi all'insegnamento nelle città. Data il 15° giorno avanti le calende di luglio, ricevuta a Spoleto il 4° giorno avanti le calende di agosto, essendo consoli Mamertino e Nevitta.
Anche se contrario ad una persecuzione vera e propria contro i cristiani, Giuliano non può tuttavia impedire che il troppo zelo dei suoi funzionari porti ad eccessi sanguinosi la lotta. La morte prematura dell'imperatore nella campagna contro i persiani impedisce il peggio. I suoi successori tornano sulla via tracciata da Costantino, ben disposti verso la Chiesa. Ma ecco come Gregorio Nazianzeno, vescovo, si esprime nell'orazione contro Giuliano, scritta, ma mai pronunciata, poco dopo la morte dell'imperatore. Il tono di invettiva animosa insieme l'esaltazione delle doti del cristiano sono le sue più belle qualità.
Udite, genti voi tutte, porgete orecchio, tutti voi che abitate la terra, poiché tutti quanti io vi chiamo, come da un'alta e centrale vedetta, con grande ed altissimo bando. Udite, popoli, tribù, lingue, uomini d'ogni stirpe e d'ogni età, quanti ora siete, quanti nascerete, e perché più grande diventi il mio bando, tutta la potenza dei cieli, tutti gli angeli, opera dei quali fu la fine del tiranno, che non soppressero Seon, re degli Amorrei, né Og, re di Bashan, piccoli principi e piccola parte della terra opprimenti Israel. Ma il dragone, l'apostata, la gran mente, l'assiro, il comune avversario e nemico di tutti, quegli che molto infuriò e minacciò sulla terra, molte ingiurie cianciò e macchinò contro l'alto. Ascolta anche tu, o anima del grande Costanzo, se qualche senso è nei morti, e quante anime furono amiche di Cristo fra i re che lo precedettero, ma quella di lui soprattutto, perché essendo cresciuta insieme con l'eredità di Cristo e secondo le sue forze, avendola cresciuta e rafforzata col tempo così da diventare per questo il più famoso fra quanti mai furono re, commise, o sventura, un errore molto indegno della pietà sua. Senza saperlo, nutrì per i cristiani il nemico di Cristo, e in questa sola cosa, fra tutte non bene, si dimostrò umano, nel salvare e portare al regno quegli che male fu salvato e fu re. E per questo soprattutto si rallegrerà, allo stesso modo che della fine dell'impietà e del ritorno della situazione dei cristiani all'antico splendore, così anche di questo discorso. Consacrerò infatti il discorso a Dio come offerta di ringraziamento, più sacra e più pura di ogni sacrificio di vittime brute, non come le ciance e gli empi discorsi di quello, e i sacrifici ancor più empi, l'eccellenza e il potere dei quali era potenza d'empietà e sapienza, per dir così senza sapienza, poiché anche tutta la potenza e la sapienza di questo secolo cammina nella tenebra e resta lontana dalla luce della verità.
Un altro campione della Chiesa nasce verso l'anno 347 a Stridone, sul confine tra Dalmazia e Pannonia, è Girolamo. A tre viri abbraccia la vita ascetica, quindi si trasferisce in Oriente e vive parecchi anni come eremita nel deserto siriaco della Calcide, dove impara l'ebraico per studiare sui testi originali la Sacra Scrittura. Più tardi andrà a vivere e a morire presso la culla di Gesù, a Betlemme, occupando il tempo nella preghiera e nello studio dei testi sacri. Girolamo traduce e commenta la Bibbia in latino.
Mentre ero giovanotto a Roma e mi istruivo negli studi liberali, solevo con gli altri della mia medesima età e delle mie medesime idee, nei giorni del Signore, andare a visitare i sepolcri degli apostoli e dei martiri ed entrare spesso nelle cripte che, scavate nella profondità della terra, dall'uno e dall'altro lato di coloro che entrano, contengono nelle pareti cadaveri di sepolti, e sono così oscure tutte le cose che quasi si realizza il detto profetico: discendano vivi nell'inferno. E raramente dal di sopra una luce lasciata cadere giù tempera l'orrore delle tenebre, così che non tanto la si stimerebbe una finestra quanto uno spiraglio di luce piovente dall'alto. E di nuovo si accede passo a passo, e mentre si è circondati da cieca notte viene in mente il Virgiliano: gli animi ovunque atterrisce l'orrore e lo stesso silenzio.
Passo da una lettera di San Girolamo. Il ricordo delle sofferenze dei martiri caratterizzerà per lungo tempo la letteratura cristiana. Intanto, dall'anno 375 l'Oriente è governato da Valente. Ai confini dell'impero si profila chiaramente la minaccia dei popoli barbari. I primi a spostarsi sono i Visigoti. Il vescovo Ulfila ha portato loro la fede, ma non ha potuto ingentilirne i costumi. I Visigoti sono a loro volta minacciati alle spalle dall'avanzata degli Unni, barbari ben più terribili di loro, provenienti dalla lontana Mongolia. Spaventati, i Visigoti si rivolgono all'imperatore ponendosi sotto la sua protezione. L'imperatore, che è schiavo dell'arianesimo, li spinge verso l'eresia. E così i Visigoti si fanno ariani in massa. Soltanto molti anni dopo, quando ormai l'imperatore Valente sarà morto, si convertiranno alla vera fede. Questa è l'epoca d'oro della letteratura cristiana latina. Ambrogio, arcivescovo di Milano, è pastore e maestro del suo popolo, strenuo difensore della Chiesa di fronte agli avanzi di paganesimo e ai soprusi degli ariani. Predica molto e scrive sapientissimamente di argomenti apologetici e mistico-moraleggianti. È noto soprattutto per i suoi stupendi inni, che ancora oggi la Chiesa canta.
Splendore della gloria paterna,
tu che diffondi la luce dalla luce, luce della luce e fonte di lume, tu giorno che illumini il giorno, tu vero sole, discendi splendendo di fulgore perenne e infondi nei nostri sensi la fiamma dello Spirito Santo. Nelle nostre preghiere invochiamo anche il Padre, Padre della gloria eterna, Padre della gloria possente. Tenga egli lontana la colpa insidiosa. Ci ispiri forti azioni, smussi il dente dell'invidioso, cambi in meglio i momenti difficili, ci dia la grazia di agir saggiamente. Governi e regga la nostra anima in un corpo casto e fedele. La fede sia fervida di calore e non conosca i veleni della frode. Cristo sia nostro cibo. La fede sia nostra bevanda. Lieti, beviamo la sobria ebbrezza dello spirito. Questo giorno passi lieto. Il pudore sia come l'alba, la fede sia come il meriggio, la mente non conosca il crepuscolo. L'aurora avanza il corso, tutto aurora, il figlio si riveli tutto nel padre e il padre tutto nel verbo.
Simmaco, il prefetto di Roma, si batte per ottenere favori al paganesimo dall'imperatore Graziano.
Noi dunque vogliamo che sia restaurata la condizione della religione, di quella religione che a lungo ha giovato allo Stato. Se non costituisce un precedente la religione dei principi antichi, almeno lo costituisca la tolleranza degli ultimi. Chi è così intimo amico dei barbari da non richiedere l'ara della vittoria? Ci cauteliamo per il futuro ed evitiamo i presagi di altre cose. Almeno al nome si renda quell'onore che si è voluto negare al nome. Alla vittoria di molto è debitrice l'eternità vostra e di ancor più sarà debitrice in futuro. Al suo potere siano avversi coloro a cui essa non ha giovato per nulla. Voi non vogliate trascurare un patrocinio che giova ai vostri trionfi. A questa potenza si dirigono i voti di tutti. Nessuno neghi adorazione a colei che ammette essere desiderabile.
Ambrogio, consigliere del sovrano, dissuade però Graziano e fa anzi togliere dalla sala del Senato romano la statua alla dea Victoria, dinanzi alla quale senatori anche cristiani iniziano le loro sedute. E così i culti prestati alle divinità romane nella città eterna vengono colpiti per sempre da provvedimenti giuridici che li condannano a scomparire da soli. In Oriente sale intanto al trono un uomo eccezionale, Teodosio il Grande. Come Graziano in Occidente si adopera per eliminare definitivamente il paganesimo dall'Oriente. Nell'editto sulla fede cattolica del febbraio 380 impone a tutti i sudditi quale norma religiosa il simbolo di Nicea e diviene così il vero fondatore della Chiesa Cattolica di Stato. Nel 381 Teodosio promuove la convocazione del Concilio Ecumenico di Costantinopoli per condannare l'eresia dei Macedoniani che negano la divinità dello Spirito Santo. Ecco l'articolo terzo del simbolo proclamato dai 150 padri conciliari.
La Chiesa Cattolica crede nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Undicesima puntata.